Salve a tutti e benvenuti alla quinta e ultima puntata dei podcast dedicati all'isola di Creta. Come vi ho anticipato in quella precedente, oggi vi parlerò del Palazzo di Cnosso, uno dei siti archeologici più conosciuti, visitati e discussi del mondo, in cui storia, mito, archeologia si fondono in un racconto complesso e affascinante. Se dico Cnosso, infatti, automaticamente penso alle colonne rosse rastremate verso il basso che alleggeriscono le strutture, al principe dei Gigli con il suo vitino di vespa, ai delfini che nuotano sulle pareti del Megaron della regina, all'acrobata sul toro, ai motivi decorativi e floreali stilizzati che si rincorrono sugli stipiti degli ingressi, ai grifi araldici che affiancano il trono, ai differenti livelli di costruzione, alla vegetazione rigogliosa che assurge al ruolo di comprimario nel progetto costruttivo. Turchese, verde, rosso, giallo, su un disegno architettonico mosso e vivacissimo. E poi Arthur Evans, i suoi scavi all'alba del 1900, il cemento armato usato a profusione per i restauri, talvolta arbitrari ed eccessivi, Minosse, il labirinto. Ed in effetti l'articolata architettura che addensa numerosi vani ai lati del cortile centrale, la loro distribuzione intorno a pozzi di luce, l'intricato sistema dei corridoi, potrebbe aver dato origine alla leggenda del labirinto di Cnosso, potrebbe dare l'impressione di un impianto architettonico confuso, ipotesi da confutare recisamente, come ho già accennato nella scorsa puntata, in quanto la disposizione dei vari quartieri all'interno dei palazzi minoici è assolutamente funzionale. La storia degli scavi di Cnosso ha un che di rocambolesco e romantico. La prima notizia di un ritrovamento risale all'indomani di un terremoto nel primo secolo d.C. Nel 66 d.C., infatti, venne alla luce una cassetta di metallo che conteneva tavolette scritte in una lingua sconosciuta. Passarono i secoli e durante i lavori agricoli agli abitanti della regione capitava spesso di rinvenire oggetti antichi. La notizia giunse alle orecchie di un commerciante di Iraklion, certo Minos Kalokairinos, che scavando nell'area del palazzo scoprì addirittura i resti di due magazzini. Schliemann tentò di acquistare la collina di Kefala, sulla quale si estendeva l'abitato più antico, ma i turchi, padroni del terreno, avanzarono pretese talmente eccessive da dissuaderlo. Ci riuscì invece Arthur Evans, dopo che l'isola ottenne l'indipendenza dai turchi. La costruzione del primo palazzo di Cnosso risale all'inizio del Medio Minoico, nella sua fase prima, intorno al 2000 avanti Cristo. Però non disponiamo innanzitutto di una stratigrafia chiara relativa a questo periodo e poi rimangono ancora insoluti i dubbi circa la cronologia effettiva dei resti attribuiti a questa età, intendo il piazzale occidentale, poi alcune porzioni di fondazioni, muri e un corridoio nell'area dei magazzini, il cosiddetto ipogeo. Nel XX secolo avanti Cristo venne innalzata l'attuale facciata occidentale del palazzo ad est di quella più antica e si pensa che un muro che recingeva il piazzale occidentale sia il resto di una fortificazione. Purtroppo a Cnosso i frequenti terremoti che hanno comportato, come potete immaginare, numerosi restauri e ricostruzioni, nonché il desiderio di migliorare l'aspetto delle rovine, sembra paradossale ma è così, hanno di fatto causato la scomparsa della maggior parte dei resti più antichi. Pensate, le prime ricostruzioni ebbero luogo all'inizio e alla fine del Medio Minoico nella sua fase terza, praticamente nella prima metà del XVIII secolo a.C. e all'inizio del XVI secolo avanti Cristo. E soprattutto questa ricostruzione dell'inizio del XVI secolo avanti Cristo conferì al palazzo l'aspetto che questo conservò grosso modo sino alla sua distruzione finale avvenuta poco prima del 1400 avanti Cristo. Il palazzo del Medio Minoico, nella sua fase terza, copre un'area vastissima che ha la forma di un quadrangolo irregolare, orientato quasi perfettamente in direzione nord-sud e costruito intorno ad un grande cortile centrale. Purtroppo gli interventi moderni di restauro, talvolta decisamente eccessivi, impediscono di analizzare obiettivamente i resti monumentali del palazzo. La facciata principale a ovest, così come le altre, non formava una linea diritta, aveva sporgenze e rientranze, caratteristiche proprio dell'architettura minoica, che conferivano movimento e che erano dettate dalla diversa profondità dei vani. Se la ricostruzione proposta dall'Evans è esatta, quella meridionale, la facciata meridionale, era imponente, monumentale, anche se le case private troppo vicine al palazzo ne diminuivano molto l'effetto scenografico. Gli ingressi principali del complesso dunque erano collocati a nord attraverso un corridoio con loggiati e a sud con una maestosa scalinata colonnata. La strada minoica che conduceva all'ingresso settentrionale attraversava un complesso sistema di scalinate che Evans definì come un'area destinata a rappresentazioni teatrali. Di molte parti del palazzo non si riesce a comprendere la destinazione e non è neppure certo che quanto è segnato sulla sua planimetria fosse effettivamente in uso fino alla sua distruzione. L'ala occidentale del palazzo era destinata ai magazzini, distribuiti lungo un corridoio con andamento nord-sud. Un secondo gruppo di magazzini, officine, botteghe occupava il quartiere nord-est, ma non si può stabilire con certezza se questo quartiere fosse direttamente collegato al palazzo. La sala del trono, che si trova all'angolo nord-ovest del cortile centrale, venne ricostruita, restaurata e decorata nella seconda fase del tardo minoico, parliamo della seconda metà del XV secolo avanti Cristo. A sud-ovest, invece del cortile centrale, sono stati ricostruiti un propileo monumentale e una grande scala di accesso al primo piano. Però anche in questo caso l'esattezza della ricostruzione è stata messa in dubbio. A est del cortile centrale, una scala scende negli alloggi privati e conduce ad un'ampia ed elegante sala con tre portici e relativi pozzi di luce. Una sala più piccola, il cosiddetto megaron della regina, altri vani annessi, fra cui bagno e latrina. La presenza di scale, le basi di colonna, gli stipiti caduti dall'alto, chiaramente, proverebbero l'esistenza di un piano superiore su tutta l'area del palazzo, ma anche in questo caso, rischio di ripetermi, ma anche in questo caso la ricostruzione di Evans è dubbia. Dopo la grande distruzione alla fine del XV secolo, il palazzo rimase disabitato. In seguito le rovine furono in parte riadattate e riabitate e nell'XI secolo avanti Cristo venne eretto l'unico edificio di Cnosso sicuramente interpretabile come edificio di culto, il santuario delle doppie asce. Alla fine del tardo minoico, la terza fase del tardo minoico, l'area del palazzo fu abbandonata. Come ho avuto modo di raccontarvi, gli interventi di Evans sono stati molto criticati, in massima parte perché la sua è stata una ricostruzione arbitraria, affidata più all'estro romantico tipico dello scopritore di tesori, che su un'attenta analisi stratigrafica, che è l'unico mezzo per poter condurre uno scavo scientificamente corretto, in grado di restituire una visione più aderente al progetto originario. Gli è stato poi contestato per il restauro l'utilizzo di materiali che non avevano niente a che vedere con quelli impiegati dall'architettura minoica e del colore per diversificare il materiale di costruzione, ad esempio il giallo per le strutture originariamente in legno. Non gli può però essere negato il merito di aver fissato una cronologia relativa della civiltà minoica, di averla classificata in tre periodi, antico, medio, tardo, minoico, ciascuno dei quali a sua volta diviso in tre fasi, come avete avuto modo di comprendere nel corso di questa puntata e di quella precedente dedicata a Festos. E non gli si può appunto negare il merito di avere stabilito delle corrispondenze cronologiche tra alcune delle fasi della civiltà minoica e alcune dinastie egiziane, raggiungendo risultati da cui non si può prescindere per fissare una cronologia assoluta. Gli scavi di Evans e quelli successivi condotti dalla scuola archeologica inglese a Cnosso hanno portato alla luce oggetti che testimoniano una civiltà capace di manufatti artistici notevolissimi, che la distinguono da quella degli altri centri. Basti pensare alla produzione vascolare in steatite e pietra, ai bronzi, alle gemme incise, alle terrecotte, agli oggetti in ceramica, in avorio, conservati al Museo archeologico di Heraklion. Visitai Cnosso 30 anni fa, ad aprile. C'era poca gente e l'accesso era consentito in quasi tutti gli ambienti, compresa la sala del trono e il Megaron della regina. 2 anni fa, dopo aver assaporato per la seconda volta la grandiosità austera e silenziosa di Festos, il suo dominio sul paesaggio, devo confessarlo, Cnosso, in mezzo al vociare dei turisti che si riversavano a ondate, mi ha raccontato tutta un'altra storia. Non priva certo di fascino, ma decisamente differente. Bene, terminano qui le puntate dedicate a Creta. Come di consueto vi do appuntamento al prossimo viaggio, augurandomi di ritrovarvi tutti. A presto!